avete già visto e sentito che dedicheremo tutta la predicazione di Quaresima al tema della confessione. Certo, sono rischi. Per esempio il Vangelo di questa sera, che è uno degli snodi centrali di tutta la testimonianza cristiana su Gesù, le tentazioni. E poi tutto ciò che è successo in questi giorni, le ceneri, la partenza dell'itinerario, e poi tutto ciò che sta succedendo attorno a noi, nella Chiesa, nel mondo, l'incalzare del 2000. Sono tante cose che meriterebbero nell'itinerario un'attenzione da parte della comunità. Però noi abbiamo scelto di fermarci sul tema della confessione. Quindi sospendiamo in qualche maniera tutti gli altri lavori nel cantiere, perché questa è la nostra opinione, c'è un incendio. Quando c'è un incendio, ce ne sono tanti veramente nella Chiesa, però questo è uno di sicuro. Attorno alla confessione è scoppiato un incendio che la sta distruggendo. E ci sembra che non si possa giocare più come si è fatto per tanti anni adesso. Perlomeno dobbiamo dircelo. Non si può appunto considerare la crisi della confessione come una faccenda che ciascuno vive per sé, dice un problema mio, una questione, un episodio individuale. È una questione che riguarda tutta la Chiesa e mette in gioco, e vorremmo appunto cercare di entrare a queste radici, mette in gioco degli aspetti fondamentali della fede. Non si può giocare su questa faccenda qui. Cioè non è il problema che io mi confesso di meno, non voglio confessarmi, è il problema che se ne va la fede, appunto. Se si perde il senso del peccato, se non ci si confessa più cercando la misericordia di Dio, sparisce semplicemente la fede. E in questo primo momento vorremmo insieme cercare di dire ad alta voce quello che a noi preti sembra un giudizio da dare sulla situazione, perché sapete che in queste cose bisogna proprio fermarsi e dire cosa pensi, perché se non si esplicita sta faccenda qui, sono troppi gli impliciti, uno si fa dei sensi di colpa, lui dovrebbe, tutti noi diciamo una volta devo parlare col prete sulla confessione perché io non riesco più a confessarmi, sta roba qui ad alta voce bisogna dircela. E incominciamo coi fatti. Dopo chi più chi meno, ai santuari si confessa un po' di più, al penitenziere del Duomo va qualcuno di più. Dai. Perché se parli in certi ambienti questo linguaggio sembra che siamo disfattisti. Dopo stai un po' in mezzo alla gente, vedi cosa succede. Allora, i fatti che a noi sembrano indiscutibili sono questi, che intere masse di persone non si confessano più, proprio più. Adesso il fatto che noi ci accontentiamo è il fatto che comunque a Natale e Pasqua c'è una fila e ci stufiamo anche, è un conto. Il fatto di capire che buona parte della nostra gente non si confessa più o quasi più è importante dirlo, a meno che a te basti fare un po' di lavoro. E quello che ancora di più è significativo per questo discorso è che anche i praticanti, anche chi entra con passione nei cammini di fede della comunità, fa difficoltà a confessarsi. Cioè non è dire che tanta gente viene più in chiesa non si confessa più, no, anche chi viene in chiesa si confessa poco. Il confessarsi per molti di noi, e io per primo, mi devo sforzare. Non viene naturale, capito? È un fatto quasi volontaristico, più che un momento significativo della mia vita. Dico, adesso è tanto che non vado a confessare, prendo la macchina, devo andare dai frati, se no non è possibile, no. Però, se andassi avanti, vado avanti bene, ve lo confesso. E quando ci si confessa, è un bel problemino, si sta lì un po' a pensare cosa conta su, dopo vabbè, uno che sa un po' di teologia confessa qualcosa sulla fede, speranza, carità, cioè fa il discorsino quello che l'ascolta, cioè no? Se registrassimo alcune conversazioni di confessione c'era vergognarsi. Dico io, nel senso, ci vai proprio per dire ci sono andato, ma non è che esci dicendo ho effettivamente portato qualcosa della mia vita seriamente, l'ho riscontrata ecclesialmente, sto camminando. Addirittura, appunto, per molti fedeli, quando arrivano dentro, sinceramente, l'argomento che ti portano è di dire non so perché sono qui e non so cosa dire. Cioè, la stessa difficoltà diventa il tema del confessarsi, che è assurdo, appunto, no? Allora, qui, secondo me, dobbiamo cercare tutti di capire cosa sta succedendo. E dobbiamo farlo con tutta la serenità. Qui non è questione di avere un parere, è di capire con serenità cosa sta succedendo e perciò trovare insieme la maniera di aiutarci a vivere con un po' di verità la confessione. Dobbiamo ritrovare anche alcune indicazioni, dobbiamo metterci d'accordo a sto punto. Allora la nostra opinione per questa valutazione di cosa sta succedendo è che secondo noi non si può appunto risolvere semplicemente con la buona volontà, la cattiva volontà, facciamo un ritirino, no, né qualche celebrazione, anche è importante, ma la nostra convinzione è che bisogna riconoscere qualcosa di più profondo. Noi stiamo vivendo dei cambiamenti profondi nel nostro modo di confessarci, che coinvolgono i modi di pensare Dio e la sua misericordia. Non riusciamo più a pensare, io sono stato oggi pomeriggio, tutto il pomeriggio con i fidanzati a celebrare la messa, ma per iniziare era dura. Questi giovani, la cui maggioranza è anni che non viene in chiesa, come fai a dire al Padre, Figlio e Spirito Santo, il Signore sia con voi? Come fai? Vedi e confesso a Dio Onnipotente. Oggi un uomo di fronte a un altro ha vergogna a dire Padre nostro. Dio non è più niente, appunto. Quindi come farà uno a inginocchiarsi davanti a un prete sinceramente a confessarsi veramente? Quindi cambia il nostro rapporto con Dio, il senso del peccato. Guardate che quasi più nessuno diciamo francamente io ho peccato. Ci scusiamo tutti, abbiamo tutte delle belle spiegazioni, tutti. Ma se dovessimo dire cos'è il peccato, dove abbiamo peccato, non lo riconosciamo più nessuno. Il ruolo che la Chiesa ha e il prete hanno nella riconciliazione, ma cosa c'entrerà con i miei conflitti sostanziali della vita andare lì 5 minuti da un prete in uno sgabuzzino a confessarmi? Ora, un cambiamento così profondo nel modo di concepire Dio, nel modo di concepire il peccato, nel ruolo della Chiesa e quindi nei modi di celebrare il perdono, perché le comunità appunto hanno aspetti di vita. L'Eucaristia, per esempio la Messa, è diventata più viva di una volta. E quindi io dico che queste persone, che siamo noi che celebriamo, dobbiamo trovare anche delle maniere nuove di confessarci, perché quelle lì si sono svuotate, cosa devo dire io? Devo dire che il sacramento è sacramento comunque, e per la gente non lo è. Ora, riconoscere questo cambiamento così profondo non ci deve spaventare, perché mi pare di avere in giro invece la paura, facciamo finta di dire niente, tanto qualcuno viene e riproveriamo la gente che si confessa poco, vedrai che torna. Questo è l'atteggiamento che gira. Ecco, noi riteniamo invece che si debba dire che è in atto un profondo cambiamento. Bisogna riconoscerlo, è sano riconoscerlo. La crisi, quando uno è ammalato, la prima maniera di guarire è di capire la malattia, no? Se uno non capisce la malattia, ci crepa. Non è traumatico perché la Chiesa ha conosciuto anche il periodo in cui i cristiani erano pochissimi, non si confessava a nessuno, ma si ha paura del fatto che crolla la pratica della cristianità. Non solo, ma la Chiesa ha conosciuto proprio dei cambiamenti profondi in rapporto ai mutamenti di civiltà, di coscienza, di cultura. La Chiesa ha inventato di volta in volta, ha rinnovato il modo di celebrare la misericordia e di ricevere la confessione dei peccati. E forse il ricordare due o tre di queste grandi rivoluzioni della Chiesa nel celebrare la confessione ci può aiutare a capire cosa sta succedendo. Poi entreremo man mano e cercheremo di costruire alla fine anche dei suggerimenti concreti su come secondo noi oggi è possibile ricelebrare questo sacramento un po' alla volta in maniera significativa. Però cominciamo da qui, a vedere come la Chiesa in altre situazioni simili a questa ha trovato la maniera di celebrare questo sacramento. E la prima rivoluzione è stata l'invenzione della confessione. Mica Gesù ha detto adesso fate i confessionali, poi a Natale, Pasqua confessate. L'istituzione della confessione, che non si chiamava confessione dei peccati, ma si chiamava l'itinerario della penitenza, il canone, il processo canonico della penitenza. La penitenza nella Chiesa è stata introdotta nel secondo secolo, dopo alcuni decenni della prima generazione cristiana. Perché il cristianesimo, da piccolo gruppo di convertiti, quando è diventato appunto diffuso, fenomeno un po' di massa nelle città, cos'è successo? Che non c'era più il fervore iniziale dei convertiti, che una volta battezzati non cambiano più, capito? E sono coerenti, convertiti. Invece quando trasmette la religione ai figli, poi uno fa così, sposa i costumi della città, del tempo, che non sono esattamente in coerenza con l'essere cristiani. Non c'era più il fervore iniziale né l'entusiasmo dei primi convertiti, allora diventava facile farsi battezzare e poi assumere atteggiamenti in contraddizione col battesimo cristiano. Oppure di fronte a scelte difficili come le persecuzioni, molti battezzati dicevano «Ah, io non so niente chi è Cristo», ripudiavano appunto la fede, la propria identità. Allora nasceva il problema di dire «Cosa facciamo di questi che sono usciti dalla Chiesa, hanno contraddetto il loro essere cristiani? Li lasciamo perdere o se chiedono li riammettiamo nella Chiesa?» Di per sé la vera conversione è il battesimo, ma se poi il pupo non regge, perché pur essendo battezzato poi commette una colpa grave che lo mette fuori Chiesa, come facciamo a riammetterlo? Nasce l'idea dell'istituzione penitenziale. Se fai penitenza, dici alla Chiesa il tuo peccato, vieni riammesso, riconciliato, rinasce la forza del tuo battesimo, un secondo battesimo, ancora una volta ti concedo di convertirti, ancora una volta puoi rifare i giochi, una sola volta nella vita però, e lo farai così. Guarda com'è interessante questo modo di confessarsi. Dirai il tuo peccato alla comunità, al vescovo, e non dico di contare su tutti i pensierini che hai fatto, tutte le stupidate che fai, quelli dici un Padre Nostro, fai un digiuno, una penitenza, il Signore te li perdona, chiedi perdono. Io ti dico di dire alla comunità alcune cose grosse che ti hanno staccato dalla santità della comunità, in particolare appunto l'idolatria, l'omicidio, l'adulterio. Quando si commettono questi peccati gravi che ti escludono dalla fede, dalla comunità cristiana, tu dillo alla comunità. La comunità ti aiuta a rientrare, ti mette fuori pedagogicamente, ti esclude, no? Ti esclude e ti accompagna nell'introduzione, ti fa prendere coscienza del tuo essere in peccato, del tuo essere staccato, e ti riconcilia attraverso un cammino catecumenale. Dovrai rifare il discorso su Cristo, dovrai soprattutto rivedere la tua vita e fare opere di penitenza, di conversione per cambiare i tuoi atteggiamenti. Dopodiché la prossima Quaresima entrerai in itinerario e a Pasqua, la notte di Pasqua, nei sacramenti, sarai riconciliato con la comunità. Ah, bello, bellissimo, no? Troppo bello per funzionare, no? È troppo serio soprattutto per funzionare. E difatti questo sistema penitenziale è andato in crisi per diverse ragioni. Primo, perché essendo troppo esigente la gente tendeva a rimandarlo in punto di morte, perché entrare in un processo penitenziale serio così voleva dire fare le cose seriamente. Allora uno diceva, siccome ho una volta una cartuccia appena a sparare, la sparo alla fine, no? E senza penitenza, così, perché uno è ammalato, sta morendo. Oppure era nata l'idea di farle fare la penitenza agli altri, no? che l'uomo è sempre stato così. E d'altra parte, siccome il cristianesimo, questo schema funzionava bene quando c'era la comunità unica, il vescovo, allora la riconciliazione era comunitaria. Quando si sono diffuse le comunità non era più possibile dare questo carattere così ecclesiale, comunitario, al rito, al gesto. Quindi è andato in crisi ed è subentrato nel V-VI secolo un secondo sistema. Non è che l'ha inventato qualcuno, si è introdotto lungo i secoli attraverso la centralità dei monaci. Sapete che a un certo periodo della storia della Chiesa il cristianesimo erano i monaci. E i monaci hanno la pratica della confessione quotidiana. Devono confessare tutte le sere al priore le colpe. E c'è la correzione fraterna. E questo è un metodo molto utile per perfezionare la coscienza, per fare l'esame di coscienza, per la direzione spirituale, per la crescita della vita cristiana. Attorno ai monasteri, per imitazione dei monaci, di questi cristiani che vivono questa esperienza, nasce appunto l'esperienza di questa confessione privata, chiamiamola così, di questo colloquio col padre spirituale. E essendo quei tempi duri dei barbari, no? In realtà nascono un po' alla volta dei prontuari di comportamento, di buona educazione cristiana, dei libri penitenziali, dove ci sono le colpe e le pene, cioè se uno fa sta roba qui deve stare a pane e acqua per 6 mesi, se uno fa sta roba qui, allora il confessore aveva la tabella come le tasse, capito? Uno confessava una cosa, aveva la penitenza, un po' rude la cosa, tuttavia per una cultura rozza come quella lì in realtà la confessione è stata non solo un grande mezzo di vita spirituale ma anche un grande processo di civiltà, anche se il problema era di esteriorizzare moltissimo la penitenza, scattava l'idea colpa penitenza cancella la colpa. Una terza fase del processo, vedete come sarebbe interessante conoscere un po' le cose prima di ritenerci moderni e intelligenti, senza saper niente. La terza fase è quella del medioevo maturo, abbiamo studiato tutti ormai, una volta si faceva solo università questi discorsi, adesso li fanno nelle medie per fortuna. Cioè nel XII secolo nasce la nuova civiltà urbana, le città, i mercanti, il commercio, l'avvento di una nuova borghesia, le scuole urbane, cioè l'università, e la nascita del soggetto. Pensate a Abelardo, il primo grande moderno, che appunto dice che il peccato è soprattutto l'intenzione soggettiva, non tanto il comportamento esterno punibile con un castigo, con una penitenza, ma il cuore, l'intenzione. È il tema appunto del soggetto, inizia la modernità per alcuni versi. E i manuali dei confessori non sono più solo delle liste di pene, ma diventano attenti, culturalmente molto più raffinati, a valutare i peccati secondo il numero, le circostanze, le intenzioni, e soprattutto si valorizza moltissimo la contrizione, il pentimento interiore, non le opere esteriori, il pentimento interiore ti perdona i peccati, diventa il centro. E la penitenza consiste nel dire il peccato. La confessione per bocca al confessore ti fa diventare rosso di vergogna, questa è la penitenza che fai nella confessione, per questo si dà subito la soddisfazione, si dà subito la soluzione. E questo, vedete, pericolosamente diventa un processo interiore che si risolve così senza il processo penitenziale e senza chiesa e senza legame al battesimo, perché questa confessione si può ripetere quando si vuole, anzi la si collega un po' alla volta alla comunione, tutte le volte che fai la comunione devi andare a confessarti, è un fatto soprattutto spirituale, interiore, che si risolve nel fatto che tu dici i peccati e vengono assolti. Aggiungete anche, per capire com'è arrivata a noi, aggiungete anche il fatto della devozione moderna. Nei seminari o nei conventi era obbligo confessarsi una volta alla settimana, ma anche nelle parrocchie, almeno il primo venerdì del mese. Ma molte persone, soprattutto donne, si confessavano tutte le settimane. È la confessione appunto di devozione, che diventa un mezzo per migliorare la vita spirituale. Dove, vedete, si vanno a confondere le cose. Si sovrappone il fatto della confessione del peccato grave o peccato mortale, come si diceva, che fa morire l'anima, con la confessione di devozione che serve al perfezionamento spirituale. Allora uno non capisce più quante volte deve confessarsi, cosa deve dire, cosa c'è da confessare. In realtà questa pratica della confessione di devozione, avete visto, in questi 20-30 anni si è andata un po' alla volta spegnendo. Il gesto si è svuotato del suo contenuto umano esistenziale, è rimasto un rito vuoto che viene abbandonato. Ma è successo ancora nella Chiesa. Il rito resta pieno se l'uomo ci mette dentro della verità. Quando non funziona più, il rito è uno scheletro vuoto da buttare via. È quello che sta succedendo. E per questo non basta un aggiustamento, come si dice, devozionale. Dice, carissimi, confessiamoci un po' di più. Non lo dico neanche, non funziona, non è onesto dire così. Sono io il primo a confessarmi di meno. Dobbiamo partire su un altro piano a affrontare questo problema qui. Non colpevolizzare qualcuno. Perché in realtà non è soltanto tu o io, è proprio il sistema complessivo a andare in crisi. E va in crisi non solo all'interno del celebrare cristiano. Il rito si è svuotato perché la coscienza dell'uomo, la cultura dell'uomo non lo trova più significativo, perché la fede non vi si esprime più, e quindi è in crisi il celebrare in rapporto a profondi mutamenti di mentalità e di cultura, in rapporto al modo nostro di vivere, all'affermarsi di modi di vivere, in cui non si vede più il legame con la fede e questo rito cristiano. Vi cito alcune cose. Noi, per capire la crisi della confessione, dobbiamo risalire alle grandi componenti della coscienza contemporanea. Per esempio, la lettura scientifica, che svuota il mondo e gli eventi di ogni mistero e di ogni rimando. Applicheremo al tema del peccato, perché scompare il senso del peccato. Per noi il peccato è un meccanismo psicologico, sociologico, non è più il peccato. Ma questo perché? Perché è cresciuta dentro di noi una prospettiva scientifica, riduttiva quindi, della comprensione della libertà, certo. Ma quell'uomo che non viene più a confessarsi è quell'uomo che è formato da questa cultura. E io non posso dirgli vieni a confessarti, se con lui non rimedio la sua coscienza impoverita, intristita da questa cultura. Pensate appunto, altro grande tema, l'idea dell'autonomia, l'uomo come soggetto autonomo, attore della propria storia, vincolato solo da ciò che lui accetta liberamente, il solo giudice dei miei desideri sono io. In una concezione così, il peccato non ha più posto, ma neanche la salvezza. Pensate, altra componente della cultura moderna, il processo di secolarizzazione, per cui la vita sociale non ha più al centro la religione. La religione è un fatto privato, marginale. Quindi perché le mie colpe umane devono essere portate alla religione? Non sta più al centro. Perché arrivano le feste e devo andare a confessarmi? Non sta più al centro la festa religiosa della mia vita. Pensate appunto all'altro grande fenomeno della complessità, come si dice, il fatto che i processi sociali della comunicazione spezzettano la realtà, la intrecciano pluralisticamente e la mia coscienza si frantuma, è incerta, e la fede è una delle tante possibilità. Come farò io ad avere una coscienza unita? Dire io ho peccato, dove io? Dove sono io? Ecco, tutto questo fa capire, fa intuire perché per noi oggi è difficile confessarci, perché è difficile il senso del peccato, è difficile riferire il peccato alla Chiesa, è difficile ritenere significativa nella mia vita una confessione. E perciò, se questo è lo scenario della crisi, non lo possiamo ridurre a questioncina personale o abbellimento celebrativo. Allora, se questo è lo scenario, è chiaro che per affrontarlo occorre tenere presente queste tre grandi direzioni del problema. E non dico che con l'itinerario 5 prediche lo sistemiamo, però è interessante capire quali sono le poste in gioco. Dopo faremo quel che riusciamo. Ma le poste in gioco sono indissociabilmente queste tre. L'uomo moderno e la sua coscienza, la sua autonomia, il suo desiderio di integrità, il suo senso del peccato. Bisogna entrare lì a scardinare queste false sicurezze dell'uomo moderno, bisogna aprirlo alla verità di se stesso, se no si difende come sta facendo, no? Continua a fare questi giochetti nei confronti del peccato della confessione. E questo, appunto, l'altra posta in gioco, che è la prima, è evidente, è il Vangelo cristiano. Il Vangelo cristiano della misericordia, che non può essere inteso se non si presenta con l'esigenza di una conversione. Se l'incontro col Vangelo cristiano non mi appare come ciò che mi viene chiesto di diventare, cambiando ciò che sono, io non ho mai la percezione né della grazia né del peccato. Perché il Vangelo lega sempre la fede alla conversione, secondo voi? Perché la fede chiede qualcosa di diverso di ciò che siamo. E se uno invece continua a difendere ciò che gliene frega del Vangelo e che gliene frega della confessione, punto, bravo, certo, è così. E terzo, legato a questi due, è un discorso più relativo ma importante, da parte della comunità trovare nuovi modi di confessarsi o di celebrare il perdono, e avere il coraggio di trovarli, questi nuovi modi. Non funziona più la confessione di devozione dove uno va tutte le settimane in sagrestia, nel buchino, a dire i suoi... Non funziona! E vedete che nelle comunità, io spero che ci siamo accorti, già dei nuovi modi si stanno abbozzando, interessanti, molto interessanti. Quando io, per esempio, dico all'inizio di Quaresima incominciamo a confessarci, non è un giochetto sentimentale per dire sì, eccetera. Se uno davvero stasera ha cominciato a confessarsi e in queste settimane crea un processo effettivo penitenziale di revisione della vita, di impegno esistente, quando a Pasqua celebra la notte di Pasqua, la Pasqua, celebra una riconciliazione, quando va al sacramento alcuni giorni prima di Pasqua, si confessa in 5 settimane in un processo ecclesiale sulla parola di Dio, sul confronto dei grandi problemi della vita, eccetera, eccetera. E se invece di essere 5 o 6 che capiscono sta roba, è una comunità intera, potremmo anche arrivare al momento in cui ci confessiamo in fila, rapidamente, dopo un processo di 5 mesi, in cui uno ha accostato il prete personalmente per la direzione spirituale, eccetera, eccetera. E potremmo dire, guarda, appunto, la comunità che si confessa. Però appunto queste robe qui bisogna avere il coraggio di farle nascere, di farle partire, e lo può fare solo chi ha un po' di lucidità, di ammettere che siamo in una profonda crisi che ci sta, però, come tutte le crisi che stiamo vivendo, se invece di subirle così come dei cagnacci bastonati che non vengono più in chiesa e stiamo perdendo la fede, c'è tutte queste balle, se ci fosse qualche cristiano entusiasta che dice ci viene chiesto di vivere in maniera rinnovata, una nuova primavera anche, di vivere la penitenza, pensate che bello e che possibilità avremo davanti.